Iniziamo con una pagina musicale di Prokofiev da L'amore delle tre mele arance. C'era una volta un principe. Eccolo qui, è ammalato in mezzo ai dottori. C'è bambini, ma sono laterali. Queste cose noi le facciamo nei salotti e non nella piazza d'arte, non importa. Per guarirlo occorrono le mele arance, ma la strega non vuole. Il buffone suona il violino fatato e la strega è costretta a ballare. Allora il principe prende le mele arance. Mentre il principe dorme, il buffone si domanda che ci sarà dentro le mele arance. Ci sono delle fanciulle eteree che dice dammi da bere e svaniscono perché l'acqua non c'è. Allora il principe si prepara con la tazza in mano, la principessa dice dammi da bere, gli dà da bere, diventa una ragazza viva, si sposano così che il papa è contento. La bella addormentata nel bosco. La novella è di Perrault, tradotta da Collodi nel 1870 e musicata da Ravel. Allora, c'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dire quanto. Finalmente la regina rimase incinta e nacque una bella bambina, eccola qui, vedi? Ringati. È piccina, ma ve lo dico io che è bella. Queste me l'ha fatte, queste bambole, il mio amico Luzzati, perché io da bambino non ho mai avuto le bambole, io avevo fucili, pistole, perché rende virile il ragazzo, capito? Una volta mi sparai in un occhio, sono stato un anno con una benda nera, mi dava un fascino piratesco. E invece le mie sorelle avevano delle bambole di Norimberga che stavano così vestite da spagnole, che era l'unica nazione con cui eravamo amici, e stavano a sedere sul letto e non si poteva giocarci perché sennò si rompe. Allora, furono date per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese. Eccole qua. Davanti a ciascuna di esse fu posta una magnifica posata, cucchiaio, forchette, coltello, d'oro finissimo, tutto tempestato di diamanti e rubini. Ma nel mentre che stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, qui ci vorrebbe il teatrino con i fili, una combinazione, che nessuno aveva invitato perché da 50 anni non usciva dalla sua torre, vedi come quella, e tutti la credevano morta. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare una posata di oro massiccio, perché di quelle ne erano state ordinate solamente 7 per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Intanto le fate cominciarono a distribuire i loro doni alla principessina. Una le diede che sarebbe stata la donna più bella del mondo, un'altra che avrebbe avuto moltissimo spirito, un'altra che avrebbe avuto una grazia incantevole, un'altra ancora che avrebbe cantato come un usignuolo, un'altra che avrebbe suonato tutti gli strumenti. Venendo al momento della vecchia fata, ella disse, tentennando il capo, più per la bizza che per ragion degli anni, che la principessa si sarebbe punta la mano con un fuso e sarebbe morta. A questo punto prese la parola Una giovine fata che non aveva ancora parlato. Rassicuratevi, re e regina, vostra figlia non morirà, si addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali un principe la verrà a risvegliare. Il re, per scansare la sciagura, fece bandire un editto col quale si vietava a tutti di filare con la rocca e con il fuso. Ma fatto sta che... Passati 15 anni, avvenne che la principessina, vedete, già cresciuta, io tiro via, non sto a gingillarmi, correndo per il castello, salì in cima a una torre dove in una piccola soffitta c'era... C'era una vecchiettina che stava filando, vedi, col fuso e con la rocca, ecco. Oh, che cosa fate voi, buona donna? Sono qui che filo, mia bella ragazza. Carino, non l'ho mai veduto. Sarò capace anch'io? Datemi un po' qua. Voglio vedere se mi riesce anche a me. Vivacissima e un tantino avventata com'era, non aveva finito di prenderlo in mano che si buca col fuso e cade in terra svenuta. La buona vecchia si mette a gridare aiuto, accorre gente da tutte le parti, le sganciano i vestiti, le battono sulle mani, le stropicciano le tempie con l'acqua d'Ungheria, non c'è verso di farla rinvenire. Allora il re si ricordò della predizione delle fate e fece mettere la principessa in un letto tutto ricami d'oro e d'argento. Allora una bambina mi ha fatto, ma io vedo 3 cuscini sul letto, perché la principessa dormiva con 2 principi. No, ho detto, dormiva da sola, ma siccome ci doveva stare molto, allora il mio amico, che essendo ebreo era generosissimo, non era avaro, ne ha fatti 3 di cuscini, perché un po' di qua, un po' di là, capito? Quella bambina non è rimasta convinta, era di Firenze, generazione freudiana, preferiva il mucchio. La buona fata che gli aveva salvato la vita arrivò in un cocchio di fuoco tirato dai draghi. Ora qui bisognerebbe farli muovere, troppa complicazione. Siccome era molto prudente, diede un'occhiata a quello che era stato preparato e pensò che la povera principessa si vedrebbe in un brutto impiccio risvegliandosi sola sola in quel grande castello. Ed ecco che cosa fece. Toccò con la sua bacchetta tutto quello che era nel castello. Governanti, damigelle, cameriste, gentiluomini, ufficiali, maggiordomi, cuochi, sguatteri, lacchè, guardie, page e servitori. Toccò ugualmente i cavalli che erano nelle scuderie con i loro palafrenieri, i grossi mastini di guardia nei cortili e la piccola Puff, la cagnolina della principessa, che dormiva accanto a lei sul letto. Appena furono toccati, si addormentarono tutti. Gli stessi spiedi che giravano sul fuoco pieni di pernici e fagiani si addormentarono e si addormentò anche il fuoco, e tutte queste cose furono fatte in un batter d'occhio, perché le fate sono sveltissime nelle loro faccende. In meno di un quarto d'ora intorno al castello crebbe una grande quantità di alberi d'alto fusto, pruneti e roveti, così intrecciati tra loro che non c'era pericolo che uomo o animale potesse passarci attraverso. Ecco, abbiamo finito insieme, visto? Passati 100 anni, accadde che un figlio di re, andando a caccia, si domandò cosa fossero quelle torri che si vedevano spuntare al di sopra della fitta boscaglia.
Ah, rispose un vecchio contadino, ho sentito dire da mio padre che in quel castello c'era una principessa, la più bella che si potesse mai vedere, che doveva dormirci 100 anni e che sarebbe stata risvegliata da un principe al quale era destinata in sposa. A queste parole
Il principe si infiammò e decise di mettersi alla prova. Appena si avvicinò agli alberi del cortile, ecco che gli alberi d'alto fusti, pruneti e roveti si aprirono da soli e lo lasciarono entrare. Quello che gli fece meraviglia fu di vedere che nessuno del suo seguito aveva potuto entrare insieme a lui, perché appena passato lui gli alberi erano tornati a ravvicinarsi. Ma non per questo si peritò a tirare avanti per la sua strada. Un principe giovine, innamorato e sempre pieno di valore, appena entrato rimase stupito dal gran silenzio. Dovunque si vedeva l'immagine della morte, corpi di persone e di animali stesi a terra. Ma dal naso vitorzoluto e dalle gote vermiglie dei guardaportoni poté accorgersi che erano soltanto addormentati, e i bicchieri nei quali si vedevano gli ultimi sgoccioli di vino testimoniavano che si erano addormentati trincando. Passò un altro gran cortile, tutto lastricato di marmo. Salì nella stanza delle guardie che dormivano in fila come tanti ghiri con la carabina in braccio. Passò 1000 salotti pieni di dame e cavalieri che dormivano chi a sedere e chi in piedi, finché giunse in una camera dove vide uno spettacolo magnifico. In un letto con le cortine tirato su dai quattro lati vide una fanciulla che dimostrava 15 anni, nel cui aspetto sfolgoreggiante c'era qualcosa di divino. Il principe si accostò tremante e si inginocchiò accanto a lei. Eccolo qua. Non si può inginocchiare perché c'ha le gambe diritte, ma insomma, va bene lo stesso, no? Poi l'ha fatti i vestiti del Medioevo, vedi, invece che del Settecento. Senti la musica dell'incantesimo, senti. Siccome la fine dell'incantesimo era arrivata, la principessa si destò e con certi occhi, più teneri assai di quello che sarebbe lecito in un primo abboccamento, «Siete voi, mio principe! Vi siete fatto molto aspettare!» Il principe gridò che l'amava più di se stesso. I suoi discorsi furono un po' sconnessi, per quello piacquero di più, perché poca eloquenza, grande amore. Fatto sta che erano già 4 ore che ragionavano fra loro fitto fitto e non si erano ancora dette la metà delle cose che avevano da dirsi. Tutte le persone del castello si erano svegliate insieme alla principessa, ma siccome non erano innamorati, non si reggevano in piedi dalla fame. La dama d'onore perse la pazienza e disse ad alta voce alla principessa che la zuppa era in tavola. Sarebbe la soupe in francese, diventata zuppa. La principessa cominciò ad alciarsi dal letto. Ella era magnificamente abbigliata e il principe gli diede mano per alzarsi e fu molto prudente di non farle notare che era vestita come la mia nonna, come costumava un secolo addietro, ma non per questo era meno bella. Passarono nel salone degli specchi. Accidenta vecchi. E lì cenarono. Guarda carino, vedi, muovono le manine, hanno il bicchierino, la tazzina, ma ora siete troppo lontani, ve lo racconto io, è bellissimo. E lì cenarono. Gli oboè e i violini suonarono delle musiche vecchissime, che da 100 anni nessuno pensava più a suonare, ma ancora molto belle, eh. Dopo cena, il grande elemosiniere li maritò nella cappella di corte e la dama d'onore tirò le cortine del letto matrimoniale. Dormirono poco, la principessa non ne aveva un gran bisogno. C'era una volta un taglialegna e una taglialegna che avevano 7 figliuoli tutti maschi, il maggiore aveva 10 anni, il più piccolo 7, minuto, delicato. Quando nacque non passava la grossezza di un dito pollice, per cui lo chiamarono Pollicino. Venne un'annata così trista e che in cui la carestia fu così grande che quei poveri taglialegna decisero di disfarsi dei loro figliuoli sperdendoli nel bosco. Un maltusianesimo casereccio, Pollicino aveva ascoltato i loro discorsi, si levò sul fare del giorno, andò sul margine del torrente, si riempì le tasche di sassolini bianchi, poi chiotto chiotto tornò a casa. Partirono, entrarono in una foresta così fitta che alla distanza di 2 metri non c'era modo di vedersi l'uno con l'altro. Quando furono arrivati nel centro della foresta, il taglialegna si messe a tagliare legne. Collodi dice così perché lignum farebbe il plurale ligna, capito? È neutro plurale. Ma il popolo sentiva ligna come dice una legna e tante legne. Perché quando c'ho un pubblico fine io fo glottologia, vero? Piace. E i ragazzi si misero a raccogliere frasche per fare fastelli. Come i genitori li videro intenti al lavoro, presero una viottola fuori di mano e se la svignarono. Quando i ragazzi si videro soli, cominciarono a strillare. Pollicino li lasciò berciare per un po', sicuro com'era che avrebbe saputo trovare la via del ritorno grazie ai sassolini che aveva lasciato cadere durante la strada. «Non abbiate paura di nulla, fratelli miei, venitemi dietro, io vi rimenerò a casa». Dapprima non ebbero il coraggio di entrare e si messero in orecchio alla porta per sentire quello che dicevano fra di loro il padre e la madre. Bisogna sapere che quando i taglialegna tornarono a casa trovarono che il signore del villaggio aveva mandato loro 10 scudi di cui era debitore da tempo. Questo bastò per rimettere un po' di fiato in corpo a quella povera gente che era proprio a tocco e non tocco per morire di fame. Quando furono pieni, disse la madre, ohimè, dove saranno i nostri figliuoli? Se fossero qui, potrebbero farsi tondi con i nostri avanzi. Siamo qui, siamo qui. Ah, che contentezza, arrivedervi, figliuoli miei. Chissà come siete stanchi, che fame avete. Pieruccio, guarda come ti sei insaccherato. Vieni qua che ti spillaccheri. Pieruccio era il maggiore dei fratelli e la madre li voleva più bene che agli altri perché era rosso di capelli come lei. Questa roba non c'è in Perrolla inventata con Lodi, perché il rosso è un malpelo curioso. Chi era rosso di capelli? Gesù. È Galileo di Rossechiome, dice il Carducci, vero? E, però ho visto quest'inverno in televisione un brutto film americano, Troy, non tradotto in italiano perché pare una parolaccia, dove c'era Agamennone, Menelao, tutti, perché poi c'era Brad Pitt, biondissimo, vero? Sempre con le scarpe perché c'aveva piedi brutti, anche quando lo devono dare il tallone ad Achille glielo mettono un po' più su. E tutti gli altri, occhi azzurri e capelli rossi, tutti scozzesi. No, irlandesi, sì. Allora, dove eravamo arrivati? Allora, sì, la contentezza durò finché durarono 10 scudi. Quando questi finirono, i poveri taglialegna tornarono al sicutera delle miserie. E questa volta decisero di spedere i figlioli portandoli molto più lontani della prima volta. Pollicino si levò sul far del giorno, ma rimase proprio come quello. Non poté far nulla perché trovò la porta di casa serrata a doppia mandata. Non sapeva davvero che cosa stillarsi quando ecco che la madre diede a ciascuno dei ragazzi un pezzo di pane per colazione. Allora gli venne in capo che di quel pane avrebbe potuto servirsene per seminare minuzzoli invece di sassolini. Partirono, arrivarono nel punto più folto e più buio della foresta. E quando ci furono giunti, i genitori presero una scappatoia e via. Pollicino non se ne fece né in qua né in là, sicuro com'era di poter ritrovare la via del ritorno grazie ai minuzzoli sparsi. Figurati come rimase quando si accorse che i minuzzoli gliel'avevano beccati gli uccelli. I poveri fratelli più camminavano, più si sperdevano. Venne la notte, pareva ad essi di sentire da ogni parte urli di lupi. Venne una grand'acqua che li bagnò fin sotto la pelle. A ogni passo sdrucciolavano e cadevano nella mota. Pollicino montò sopra un albero per vedere se scopriva paese. E vide un lumicino piccolo come quello di una candela che era lontano, lontano. Arrivarono e picchiarono, ohimè, poveri figliuoli, non sapete dove siete arrivati. Questa è la casa dell'orco che mangia i bambini. Signora, cosa volete che facciamo? Se non ci prendete in casa, è sicura che stanotte i lupi ci mangeranno. La buona donna li menò vicino al fuoco a riscaldarsi. Sentirono battere tre o quattro colpi screanzati alla porta. Era l'orco che ritornava. Chiese subito se la cena era lesta e il vino levato di cantina. Poi si diede a fiutare di qua e di là. Ucci, ucci, sento odore di cristianucci. Ecco qua della selvaggina che mi capita in buon punto per fare trattamento a tre orchi miei amici che verranno a trovarmi in questi giorni. Chi volete voi fare a quest'ora, marito mio? Non sarebbe meglio aspettare domani? C'è qui un vitello, un montone, un mezzo maiale. Hai ragione. Allora rimpinzali bene che non abbiano a smagrire e portali a letto. La buona donna diede a loro da cena, ma i ragazzi non poterono mangiare boccone dalla gran paura che avevano addosso, in quanto all'orco cominciò a bere finché il vino gli diè al capo e dovette andare a coricarsi. L'orco aveva sette figliuole che erano ancora bambine, erano tutte di un bel colorito perché come il loro padre si cibavano di carne cruda. Avevano degli occhiettini grigi e tondi, un nasetto a punta, una bocca larghissima, con una rastrelliera di denti lunghi affilati e staccati l'uno dall'altro. Non erano ancora diventate cattive, ma promettevano bene, perché di già mordevano i fanciulli per succhiare il sangue. L'avevano mandate a dormire di buon'ora ed erano tutte in un grande letto, ognuna con una corona d'oro sopra la testa. Nella stessa stanza la moglie dell'orco messe a dormire i sette fratelli. Pollicino si alzò in punta di piedi e, prendendo il berretto suo e quello dei fratelli, andò pianin pianino a metterli sul capo delle figlie dell'orco, dopo aver loro levata la corona d'oro che pose sul capo suo e dei fratelli. L'orco si levò dal letto e salì a tastoni nella camera delle figliuole. Avvicinatosi al letto dove erano i ragazzi e sentendo le corone d'oro, la facevo bella davvero, si vede proprio che ieri sera ne ho bevuto mezzo dito di più. Avvicinatosi all'altro letto e sentendo i berretti, eccoli questi monellacci, lavoriamo di fine. E nel dir così tagliò la gola alle sue sette figliuole e, contentissimo del fatto suo, andò a coricarsi di nuovo accanto alla moglie. La mattina dopo, quando l'orco si alzò, prima c'è il pollicino e scappa in punta di piedi la notte, coi fratelli scesero, scavalcarono il muro dell'orto, corsero a gambe tutta la notte, tremando come foglie. Quando l'orco si svegliò, disse alla moglie, vai a svegliare quei monelli di ieri sera. La buona donna rimase senza fiato in corpo, trovando le sue figliuole sgozzate, immerse nel proprio sangue. Cominciò dallo svenirsi, essendo quelli ritrovato a cui tutte le donne ricorrono in simili casi. Anche voi quando trovate le figliuole sgozzate, vate, si sviene, no? Ah, che ho mai fatto, fece l'orco, ma quei disgraziati me la pagheranno. Buttò una brocca d'acqua sul naso alla moglie per farla rinvenire e vai subito a prendere i miei stivali delle sette leghe che li voglio rincorrere. Corri, corri, corri. L'orco cominciava a sentirsi rifinito dalla strada fatta e il caso volle che si sedesse per riposarsi sopra una roccia dietro la quale si erano nascosti i sette fratelli. Siccome era stanco morto, si sdraiò e si riaddormentò. Come Pollicino sentì l'orco russare, disse ai fratelli di correre a gambe verso casa. Egli si avvicinò adagino all'orco, gli sfilò gli stivali e se li messe per sé. Si presentò alla corte dove stavano tutti in gran pensiero per un esercito che stava in campagna alla distanza di 200 chilometri. Si presentò al re e gli disse che avrebbe potuto portargli notizie di quella armata se prima di sera, e il re gli promise una grossa somma se egli fosse stato da tanto. La sera stessa, Pollicino, grazie agli stivali, sette leghe, portò al re le notizie dell'armata e questa prima corsa, avendolo messo in buona vista, guadagnava quello che voleva. Pollicino messe la sua famiglia nella agiatezza e gli rimase sempre un ritaglio di tempo tanto da poter fare il damerino con le signore. E la bestia. Questo non è di Perrault, è della Princesse de Beaumont, perché c'era la moda delle fiabe. Come voi vedete vivere questa roba qui, il Re Sole la sera dopo cena c'era la fiaba, e quindi tutti facevano a gara chi le inventava più paurose. Poi nell'Ottocento, visto c'era la Shelley, ha vinto lei la gara, ha inventato il mostro di Frankenstein. Noi donne siamo più intelligenti degli uomini. C'era una volta un mercante che era ricco sfondato. Le sue figliuole erano bellissime. La minore soprattutto. Aspetta, perché mi è piovuto l'altro giorno vicino a Parma, che si sono tutte infradiciate le mie bambine. Vedi, gli ha fatto il vestito con la cotonina dell'acquaio. Allora ci vorrebbe stirare tutti i giorni, insomma, non importa. Quando era piccola la chiamavano la Bella Bambina, e di lì gli rimase il soprannome di Bella, che fu poi cagione di gran gelosia per le sue sorelle. Le due maggiori, siccome erano ricche, avevano molto fumo. Non se la dicevano con le figliuole degli altri commercianti, no. Loro se la dicevano solo col nobilume. Oh, buongiorno, marchese, conte, barone, bonsoir. Allì, eccole. Allora, capitò un'annata così trista. Il povero mercante fece un fallimento. Gli rimase solo una piccola casa in campagna, dove mettendosi a fare i contadini avrebbero potuto tirarsi avanti. Arrivò una lettera nella quale si diceva che un bastimento carico di mercanzie di sua proprietà era felicemente arrivato. Ci scattò poco che questa notizia facesse dar la balta al cervello delle sorelle maggiori, le quali, quando videro il padre in procinto di partire... Aspetta, figlio, il cavallo. Eccolo. Perché non c'era l'automobile allora. Vedi, una gambetta di qua e una gambetta di là, ecco. Lo pregarono che portasse loro cappellini, vestitini, ombrellini, mantellini ed altri gingilli di moda. E tu, Bella, non vuoi che ti porti nulla? Già che siete... Siete così buono da pensare a me, fatemi il favore di portarmi una rosa, che in questi posti non ci fanno. Il buon uomo partì, ma appena fu arrivato nella città vicina, ebbe a subire un processo a causa delle sue mercanzie, talché quando ritornò indietro era più povero di prima. Dovendo passare un gran bosco si smarrì, la neve fioccava da far paura, tirava un vento così strapazzone che per due volte lo gettò giù da cavallo. Venuta la notte cominciò a pensare di dover morire di fame e di freddo, quando voltando l'occhio lungo una sfilata di alberi vide una gran luce lontana, lontana. Era come una fiamma che usciva da un palazzo tutto illuminato, ma fu grandemente sorpreso di non trovarci anima viva. Siccome non stava più alle mosse dalla gran fame, prese un pollastro che era lì imbandito in due bocconi, lo mangiò, beve qualche sgocciolo di vino e, trovata una camera dove c'era un buon letto, prese la soluzione di chiudere la porta e coricarsi. La mattina dopo, nell'andare dal suo cavallo, passò sotto un pergolato di rose e si ricordò che la sua figliuola gliene aveva chiesta una. Tutto fa spettacolo, vero, quando siamo... Si fece coraggio e ne staccò una, e in quel momento vide venirsi incontro una bestia così spaventosa che ci mancò poco non cadesse svenuto. dagli, Muse, alza, ragazzo. Laggiù c'ha le manopole e dorme. Su. Questo è lui. Batte i denti. È un barzelletto, vedi? Vi ho salvato la vita accogliendovi nel mio palazzo e voi mi rubate le rose, che sono per l'appunto la cosa che amo di più a questo mondo. Perdonatemi, monsignore, non credevo di offendervi. Accogliere una rosa per una delle mie figliuole me l'aveva chiesto.
Non mi chiamo monsignore, ma bestia. I complimenti non sono adatti a me. Avete detto che avete delle figlie? Bene, potrò perdonarvi a patto che una di codeste figliuole venga qui a morire nel posto vostro.
Il pover'uomo montò di nuovo a cavallo e, arrivato a casa sua, raccontò la triste faccenda che gli era successa. Le sorelle a questa dissero mille cosacce a Bella, la quale non piangeva né punto né poco. Padre mio, sebbene giovane, non sono attaccata alla vita e preferisco essere divorata dal mostro piuttosto che morire dal dolore che mi farebbe la vostra perdita. La mattina dopo la ragazza si recò al castello. Nel bosco si fa presto, vero? E trovò una magnifica tavola tutta apparecchiata. Quando ebbe cenato sentì un gran rumore. All'apparire di quell'orribile figura sentì dare un cavallone al sangue, ma non per quello lo diede a divedere. E quando il mostro le chiese se era venuta da lui volentieri, rispose tremando: sì.
Davvero siete molto buona, ma ditemi una cosa, non è vero che io vi sembro molto brutto? A me non mi pare tanto brutto, perché sai, aveva paura che i bambini spaventassero. Un po' di pelo, a me piace anche più peloso. E il mio primo amore è stato King Kong. Ma oltre a essere brutto, io non ho punto spirito. So benissimo di essere una bestia.
Non è vero. Non è... Non è una bestia colui che non crede di avere spirito. Gli imbecilli non arriveranno mai a capire questa cosa, ma io mi struggo tanto di rivedere il padre mio che morirei di crepacuore se voi mi legaste questo favore.
Va bene, vi manderò da vostro padre, ma so già che voi rimarrete con lui e la vostra povera bestia morirà di crepacuore.
No, no, no! Non voglio essere cagione della vostra morte. Vi prometto di tornare fra 8 giorni. La mattina dopo, che figlio, ai, ai, il vestito buono. Gli metti il vestito bello, perché così per far rabbia alle sorelle. Oddio, son negato, ci vorrebbe la sarta. Ce l'ho fatta, via. Ecco. C'è anche il culinzon, vedi, dietro. La mattina dopo, la bella si risvegliò a casa di suo padre. Quando le sorelle la videro vestita come una regina e bella come un occhio di sole, se non creparono dalla rabbia, fu un miracolo. Cerchiamo di trattenerla per più di 8 giorni. La sua stupida bestia andrà su tutte le furie per la promessa non mantenuta e per punizione la divorerà. Oh, oh, oh. Cominciarono a piangere, a strapparsi i capelli, tanto che la bella promise di rimanere altri 8 giorni. Ma la decima notte sognò la povera bestia che era in fin di vita e la rimproverava per non aver mantenuta la promessa. Allora la mattina corse al castello e in giardino, sul far dell'alba, trovò la povera bestia in terra, talché la credette morta. Senza provare orrore per quell'orribile figura, si gettò tutta sopra di lei, sentendo il cuore che batteva ancora, andò al fiume a prendere un po' d'acqua e le bagnò la testa.
Oh, voi avete dimenticata la promessa, e io, dal dolore di avervi perduta, mi sono deciso a lasciarmi morire di fame.
No, no, voi non morrete, mia cara bestia, voi vivrete per diventare mio sposo. Vi do la mia mano fin da questo momento e giuro che non sarò d'altri che vostra, oimè. Credeva di non avere per voi che dell'amicizia, ma il dolore che provo mi fa credere che non potrei più vivere senza vedervi. Appena vedette queste parole, ecco che tutto il castello si illuminò dal Cerlento di nuovo venuto. Ed ella vide vicino a lei un principe bello come un amore che la ringraziava per aver rotto l'incantesimo. Offrendovi la mia corona, non posso ripagarvi del gran bene che mi avete fatto. E qui ci sarebbe l'happy end per i bambini americani. Ma i bambini italiani godono nel premio dei buoni, ma soprattutto nella punizione dei malvagi. In quanto a voi, care signore, disse la fata dell'incantesimo, conosco il vostro cuore e tutta la cattiveria che c'è dentro. Venite un po' qua, che voglio toccarvi con la mia bacchetta magica. Zac! Ah! Eccovi tramutate in due statue, ma nonostante ciò conserverete il lume della ragione sotto la vostra forma di pietra. Starete alla porta del palazzo di vostra sorella, una di qua e una di là. E non vi impongo altra pena che quella di essere testimoni della sua felicità. Storia di Babar l'elefantino. Il testo è di Brunoff, la musica è di Poulenc. Nella grande foresta, questo lo conosco meno i bambini italiani, perché è un elefantino francese, ma ora grazie all'orribile televisione ci sono dei cartoni animati. Tu lo conoscevi? L'elefantino Babar? Sì. Brava. Che devo dire? Allora, nella grande foresta è nata un elefantino, si chiama Babar. La mamma lo ama molto. Per addormentarlo lo culla col suo naso a tromba cantando dolcemente. In italiano si chiama ninna nanna, in inglese lullaby, vero? I bambini devono muoversi, non possono stare fermi. Babar è cresciuto, ora gioca con gli altri elefanti bambini, è uno dei più carini. si diverte a scavare la sabbia con una conchiglia. Babar passeggia tutto felice dietro la coda della mamma. Qui me l'ha fatto davanti, insomma. Attento. Tratto un perfido cacciatore, nascosto dietro un cespuglio, spara sopra di loro. Il cacciatore ha ucciso la mamma, le scimmie si nascondono, gli uccelli volano via. Il cacciatore corre per acchiappare il povero Babar, ma Babar scappa perché ha paura del cacciatore. Dopo qualche giorno, stanchissimo, arriva in città. È molto meravigliato perché è la prima volta che vede tante case. Quante novità! Quei bei viali, quegli autobus, quelle macchine. Ma la cosa che gli fa più meraviglia sono i signori che incontra per via. Davvero, pensa, sono vestiti benissimo. Piacerebbe anche a me avere un bel vestito, ma come fare? Fortunatamente, una vecchia signora ricchissima, che amava molto gli elefantini, capisce a colpo d'occhio che lui ha voglia di un bell'abito e siccome le piace dar gioia, gli regala il suo portamonete. Babar le dice grazie signora. Questa è la musica mia. Questa è un'hesitation. Perché se rimane con la gambetta per aria e poi... Ora Babar abita in casa della vecchia signora. La mattina con lei fa la ginnastica e poi il bagno. Questa è lei. Qui si insaponano tutti e due. Tutti i giorni Babar va a spasso in automobile, stanza la vecchia signora a comprargliela.
Gli dà tutto quello che vuole.
Però Babar non è completamente felice perché non può più giocare nella grande foresta con i suoi cuginetti e gli amici scimmiotti. Spesso affacciato alla finestra pensa alla sua infanzia e piange ricordando la mamma. Sono passati 2 anni. Un giorno, durante la passeggiata, Babar si vede venire incontro 2 elefantini tutti nudi. Ma sono Arturo e Celeste, il mio cuginetto e la mia cuginetta, dice stupefatto la vecchia signora. Babar bacia Arturo e Celeste, poi corre a comprare 2 bei vestiti per i suoi cuginetti. Dopo li conduce dal pasticcere a mangiare buone torte. Bravi. Frattanto nella grande foresta gli elefanti gridano e chiamano Arturo, Celeste, e le loro mamme sono preoccupatissime. Fortunatamente, volando sopra la città, un vecchio marabù li ha veduti. Subito si precipita ad avvisare gli elefanti. Le mamme di Arturo e Celeste arrivano nella grande città per ritrovare i loro figliuoli. Ah, sono contentissime quando li ritrovano, ma nonostante ciò li sgridano per essere scappati. Babar decide di partire e tornare nella grande foresta con Arturo, Celeste e le loro mamme. Babar saluta la sua vecchia amica e le promette di ritornare. Mai la scorderà. La vecchia signora rimane sola, triste, pensa: quando rivedrò il mio piccolo Babar? la Madonna piange. Sono partiti. Le mamme non trovano posto nell'auto, corrono dietro e alzano le trombe per non respirare la polvere. Il giorno stesso, ahimè, durante la passeggiata, il re degli elefanti ha mangiato un fungo cattivo. Avvelenato, è stato molto ammalato. Tanto ammalato che ne è morto. Una grande sciagura. Dopo il funerale e la sepoltura, gli elefanti anziani si sono riuniti per scegliere il nuovo re. Sentono un grande rumore, si voltano e cosa vedono? Babar che torna a bordo della sua auto e tutti gli elefanti che gridano, eccoli, eccoli, buongiorno Babar, buongiorno Arturo, buongiorno Celeste, che per gli abiti, che per l'automobile. L'elefante più anziano si alza in piedi e dice, miei cari amici, visto che cerchiamo un re, perché non dare la corona a Babar? Ha imparato molto frequentando gli uomini. Babar ringrazia tutti quanti, ma prima di accettare dice, debbo dirvi che durante il viaggio in automobile io e Celeste ci siamo fidanzati. Se sarò il vostro re, sarà Celeste la vostra regina. Viva la regina Celeste! Gridarono subito con entusiasmo gli elefanti. E fu così che Babar divenne re! Babar dice a Cornelius, l'elefante più anziano, tu hai sempre buone idee, ti nomino generale e quando avrò la corona ti regalerò la mia bombetta. Fra 8 giorni faremo una grande festa per il matrimonio e l'incoronazione. E Babar prega tutti gli uccelli di invitare gli animali della foresta alle sue nozze. Gli animali invitati cominciano ad arrivare. Il dromedario, incaricato di acquistare in città i degli abiti nuziali, arriva appena in tempo per il matrimonio. Dopo il matrimonio e l'incoronazione, tutti ballano festosi. Ah, una polca. La festa è finita. È scesa la notte. Sono spuntate le stelle. Il re Babar e la regina celeste, felici, sognano la loro felicità. Dorme. Gli invitati sono tornati a casa loro, contentissimi, ma stanchi per avere troppo ballato. A lungo ricorderanno questo grande ballo. Fine. Facciamo un bis velocissimo. Allora. No. Figurati. Poco lo voglio io. Farò dei pezzetti curiosi, intellettuali e musicali, di un musicista al volgere del secolo che era anche un fine letterato, Eric Satie, Sport e divertimenti, cortissimi, il bagno di mare. Il mare vasto, signora, comunque abbastanza profondo. Non si sieda sul fondo, è troppo umido. Oh, care vecchie onde, son piene d'acqua, ma lei è tutta bagnata. Sì, signore. I quattro cantoni, i quattro topi, il gatto. I topi stuzzicano il gatto si stira, si slancia, ha conquistato il posto. Il tango. Il tango è la danza del diavolo, è la sua preferita. Lo balla per rinfrescarsi. La moglie, le figlie e le serve si rinfrescano così. C'è scritto Eternel, ma prendiamola perché sennò si sta qui tutta la notte, vero? Visto che vi è piaciuto Eric Satie, allora farò una canzone di Satie che si chiama La Diva de l'Empire. Sotto un gran cappel verde way esplode un largo sorriso, sfolgorante appare lei, e lo spleen abbandona ogni viso. È la diva che all'Empir richiama folle di dandi, milionari, sultani, arciduchi, prelati e re cadono ai suoi piedi. Solo per lei brilla di sguardi l'Empire, e Madame gelosa di Messier brontola, uggiola, vuole uscire. Solo per lei smania il romantico Jean, sogna e vorrebbe saper che c'è dentro quel décolleté. Con magico charme, egli snò con un sorriso chic, chiedono e cercano lei soltanto, basta vaga promessa di fleur, e per la diva anche un pascià soffrirà, morirà. Mettons l'éclat d'un sourire, un rire charmé et frais, de baby étonné qui soupire, oh, little girl, l'eau qui veut douter, c'est la diva de l'Empire. Dio. Se la rendo, se prend le gentleman, e tu le dodi, dopi capelli. Quando io ero un bambino, alla prima metà del secolo passato, giravano ancora per l'Italia le filastrocche di Hoffmann, tradotte da Gaetano Negri, che facevano capo al personaggio dello Struffelpeta, Pierino Porcospino. Ah, che schifo quel bambino! È Pierino il Porcospino, e gli all'unghie smisurate che non furono mai tagliate, e i capelli sulla testa ha formata una foresta densa, sporca, puzzolente. Dice a lui tutta la gente: ah, che schifo quel bambino! È Pierino Porcospino. La storia del bambino che si succhia i pollici, dice la mamma: mio buon Corrando, per pochi istanti io me ne vado. Vo' che tu sia studioso e buono, non far disordine, non far frastuono, e guai se il pollice succhiar vorrai, in modo orribile tempentirai. Tu non l'aspetti, ma di soppiatto entrerà il sarto tutto ad un tratto, taglierai i pollici col forbicione come se panno fosse o cartone. La mamma appena la soglia attocca, ed ecco il pollice è nella bocca. S'apre la porta ed il sartore entra a gran salti pien di furore, col forbicione zic zac recide al bimbo i pollici. Il bimbo stride in van che il sarto se n'è già andato col forbicione insanguinato. La nanna, attonita e sbigottita, vide Corrado senza due dita, e quei due pollici così tagliati mai più a Corrado son rispuntati. La tristissima storia degli Zolfanelli. Disala in sala Paolinetta, gira e rigira sola soletta. Di casa uscendo la sua mammina disse: ricordati di star buonino, mo. Se non teme d'essere sgridata, grida, fai chiasso, quella sventata. Ecco, ella vede sul tavolino dei Zolfanelli lo scatolino. Ah, che grazioso bel giocherello! Io voglio accendere lo Zolfanello. La mamma accenderlo veduto o spesso. Io vo' ripetere quel gioco io stesso. E Mins e Mauns, i due gattini, sono tedeschi come il Papa, alzano al cielo i loro zampini. Gli danno il babbo, questo non vuole. Più non rammenti le sue parole. Miau miau, finiscila con questo gioco, che c'è pericolo di prender fuoco. I due gattini e Paolinetta, intenta al gioco, non può dar retta. Ecco la fiamma s'accende, brilla, carpiti il legno, scoppia scintilla. Tutta contenta la passerella, agita il fuoco, ride, saltella, e Minze Mauns. I due gattine alzano al cielo i loro zampini, gridano: la mamma questo non vuole! Più non rammenti le sue parole, miau miau, finiscila con questo gioco, che c'è pericolo di prender fuoco. Ahimè. La fiamma la bimba investe, ardono le trecce, arde la veste. Corre la misera di loco in loco, non c'è più scampo, è tutta in fuoco. E Minze Mauns inorriditi, mandano acuti, urli infiniti. Qui, qui venite, venite in fretta, muore bruciata, Paolinetta brucia in un soffio. Sfuma in un punto veste e persona, tutto è consunto. Un po' di cenere, due scarpini, cara memoria dei suoi piedini e quel che resta. Non c'è più nulla di quella indocile vispa fanciulla. E Minze Mauns, i due gattini, tergon le lacrime coi loro zampini. Ai vabbè mamma, ai dove siete, ai vostra figlia, più non vedrete. Come un ruscello che bagna i prati, scorron le lacrime dei desolati. Finito. Ora, ora siccome io ho fatto la bravura da solo, deve fare Antonio una bravura da solo. Vieni. Vieni, fai la bravura.
Devi fare una cosa moderna.
No,
dillo, dillo.
Coraggio, deve essere una musica non più della Belle Époque, ma moderna, contemporanea. Tu sei specialista, c'hai una valigia piena di musica, pigliane una e falla. No, basta, se no gli dico la Divina Commedia e si rimane qui tutta la notte. L'hai trovata? Che cos'è?
Allora, se proprio insisti, eseguirò di Gheorghi Ligeti tre bagatelle for David Tudor, un pezzo del 1961. Gheorghi Ligeti è uno, come voi sapete, è stato uno dei più grandi rappresentanti di quel movimento di rinnovamento totale della musica che negli anni 50 del secolo scorso voleva proprio dare un'immagine di quest'arte completamente diversa dalla tradizione, rinnovare l'armonia, la melodia, la forma, tutto quanto. E per chi non lo sapesse, David Tudor è stato l'interprete principe di questo genere di musica, un dipanatore di partiture spaventoso, insomma, davanti alle più grandi difficoltà, per lui era come bere un bicchiere d'acqua per noi, un grandissimo virtuoso. Però mi devi girare le pagine.
Allora, mi fammi il cenno perché io sono come Milva, so solo la chiave di violino.